Carissimi fratelli e sorelle, quando abbiamo ricevuto la formazione nell'iniziazione cristiana, la prima formazione, ci hanno spiegato che durante la liturgia, quando il popolo è radunato nel nome del Signore, Gesù risorto si fa presente in maniera multiforme nell'assemblea riunita nel suo nome. Questa stessa consapevolezza è espressa anche nella teologia liturgica orientale in maniera più plastica, più dinamica. Si dice che quando si celebrano i divini misteri, Gesù risorto passeggia in mezzo alla sua comunità. Quando si celebrano i divini misteri, la comunità diventa un giardino in cui Gesù risorto ama passeggiare. E mentre ricordavo queste verità così belle, così importanti, guardavo la chiesa con i banchi vuoti e mi chiedevo nel cuore: dove passeggia Gesù risorto? Qual è il giardino nel quale il risorto quest'anno passeggerà? E la risposta che nella fede mi è venuta è sicuramente in questo piccolo giardino ecclesiale del vescovo, del diacono, di una rappresentanza del presbiterio. Sicuramente il risorto passeggerà. Ma io sono certo che quest'anno il risorto amerà passeggiare anche nelle chiese domestiche, nelle case, lì dove la gente è radunata nel nome del Signore, aspettando la Pasqua del Signore. Sono certo che le case della gente della nostra diocesi, le chiese domestiche, saranno succursali della cattedrale, diventeranno un luogo nel quale il Signore si farà presente in modo forte, trasformerà le nostre case in santuari, in luoghi accoglienti. Fratelli e sorelle, vi invito a vivere così questa Pasqua, questa celebrazione. Sebbene siamo fisicamente distanti, attraverso lo strumento televisivo, vi chiedo di vivere con intensità spirituale questa celebrazione, consapevoli del fatto che il risorto è in mezzo a noi. Lo stupore, il senso vivo della sua presenzialità siano il clima spirituale di questa presenza del Signore in mezzo a noi. E quando il risorto vive in mezzo alla sua comunità, quando il risorto visita la sua comunità, la sua presenza non è statica. Il Signore si muove in mezzo alla comunità, il Signore parla alla comunità. E tutti i frammenti della parola che sono stati proclamati, li accogliamo questa sera come una parola del risorto, una parola che il risorto ha rivolto a noi in questo momento della nostra vita. E che cosa ci ha detto il risorto nella parola che abbiamo ascoltato, in questa ricchezza pluriforme della parola che ci è stata consegnata? Penso di poter sintetizzare l'intero messaggio dicendo che in fondo tutta la parola di Dio che è stata proclamata risponda a questo interrogativo: come possiamo conoscere il mistero pasquale di Gesù? Come possiamo entrare in questo mistero che supera così tanto la nostra intelligenza e le nostre parole? Come il mistero insondabile di Gesù, che vince la morte, può essere compreso e vissuto nella nostra vita? Mi pare che nella parola che è stata pronunciata questa sera ci siano almeno tre risposte a questo interrogativo. Nelle letture che abbiamo ascoltate, quelle tratte dall'Antico Testamento, in fondo è venuta fuori questa risposta. Per conoscere la Pasqua di Gesù, devi comprendere che la Pasqua è il compimento di tutta la storia della salvezza. Tutta la storia della salvezza, dalla Genesi in poi, si compie nel mistero pasquale di Gesù. E quindi, rileggendo i passaggi fondamentali della storia della salvezza, trovi luce per capire il mistero pasquale di Gesù. E nel mistero pasquale di Gesù trovi luce per leggere gli eventi che hanno segnato i primi passi nella storia della salvezza. Potremmo dire così, che rileggendo le tre letture dell'Antico Testamento che sono state pronunciate, proclamate, alla domanda come posso conoscere la Pasqua del Signore, si risponda così: capirai qualcosa della Pasqua di Gesù se nella luce del brano della Genesi capirai che il Signore ama la vita. Il nostro Dio è un Dio che ama creare, dare la vita. Non si capisce il mistero della risurrezione del Signore se non comprendi che il Signore ama la vita. È per l'amore della vita che il Signore ha fatto risuscitare il Figlio suo. Potremmo dire che la risurrezione è una nuova creazione, una creazione nella quale l'umanità è glorificata. Potremmo dire che nella risurrezione la creazione trova il suo vero compimento. Gesù è risorto perché Dio ama la vita. E nella luce del brano dell'Esodo che abbiamo ascoltato, dovremmo aggiungere un'altra cosa. Gesù è risorto perché Dio ama la libertà. Dio ha liberato il suo popolo, abbiamo ascoltato come è intervenuto il Signore, perché il suo popolo fosse liberato dalle grinfie del Faraone e potesse finalmente incamminarsi verso la sua terra. Dio è libero, ama dare libertà, e la risurrezione è un gesto di liberazione, la liberazione dal peccato e dalla morte, perché la morte è il più grande argine alla libertà. La morte è la muraglia contro la quale si infrangono tutti i desideri e i progetti di libertà degli uomini. Dio ha risuscitato il Signore Gesù perché è il Redentore, ama dare libertà. E nella luce del terzo brano dell'Antico Testamento che abbiamo letto, potremmo aggiungere un ulteriore tassello. Gesù è risorto perché Dio ama in modo fedele. Il brano di Isaia che abbiamo ascoltato è la narrazione di un Dio che non riesce a non essere fedele, che non riesce a non essere fedele, che ama la sua sposa, anche se la sposa si è allontanata. L'amore di Dio è fedele. E la risurrezione di Gesù è la prova dell'amore fedele di Dio. Quanto mi piacquero quando lessi quelle parole di un filosofo francese, Gabriel Marcel, il quale scrive: se ami qualcuno veramente, gli dici con il tuo amore, tu non morrai. L'amore vince la morte. Non c'è nessun'altra energia, un'altra strategia che possa liberare dalla morte se non l'amore. La risurrezione di Gesù è la prova che l'amore di Dio vince la morte. Vince la morte. L'amore è l'unica strada che abbiamo per superare la morte. Dio, con il suo amore fedele, nella risurrezione ha detto al figlio suo: tu non morrai. Queste verità, dunque, contenute nei primi tre brani che abbiamo ascoltato, ci fanno comprendere come, se vuoi capire il mistero dell'incarnazione, devi leggere tutta la storia della salvezza. E tutta la storia della salvezza è in fondo attraversata da un'unica grande verità: Dio è amore. Per questo genera vita, per questo libera, è libera dalla morte. Dunque il mistero della Pasqua è la celebrazione dell'amore fedele di Dio. Ma se vuoi capire il mistero della Pasqua di Gesù, e questa è la risposta del brano del Vangelo, devi incontrare il risorto. Se vuoi capire la Pasqua di Gesù, devi compiere un itinerario come quelle due donne che vanno al sepolcro per incontrare Gesù. Quelle due donne che vanno al sepolcro, secondo il racconto di Matteo che abbiamo ascoltato, ti dicono quanto sia rivoluzionario il Signore. Ti dicono quanto il Signore sia libero dai compromessi e dalla mentalità comune. Nel mondo antico, anche in Israele, le donne non potevano nemmeno testimoniare in tribunale. Non erano credibili. Invece Gesù consegna il lieto annunzio della risurrezione proprio a due donne. Le prime testimoni della risurrezione sono due donne, Maria e l'altra Maria. Quanto è importante questo, perché queste due donne nel Vangelo di Matteo sono l'ultimo gregge che è rimasto. Sono il resto dei discepoli del Signore. Tutti hanno tradito Gesù, tutti lo hanno abbandonato, ma non queste due donne. Matteo ha cura di dire che queste due donne lo hanno seguito dalla Galilea, cioè dall'inizio. E queste donne erano lì a guardare mentre il Signore era crocifisso. E queste donne erano lì davanti al sepolcro quando il Signore veniva chiuso in quella tomba. Ma queste stesse donne, a queste stesse donne viene portato l'annuncio della risurrezione. Potremmo dire che il discepolato è sopravvissuto nel cuore di queste donne. Quante volte nella storia della Chiesa questo mistero si è prodotto? Quante volte la fede sopravvive nei cuori delle donne? Quante volte la sequela vera nei confronti del Signore, quella che non lo tradisce, rimane nei cuori delle donne? Eppure queste donne, rimaste discepole fino in fondo, sono andate al sepolcro a conservare una memoria di morte. Sono andate a vedere un sepolcro chiuso. Sono andate per vivere di un buon ricordo. Gesù è una bella esperienza, ma che sta nel loro passato. Probabilmente avrebbero vissuto di questa memoria grata di un Messia che li aveva valutate, che gli aveva dato una speranza. Però Gesù doveva rimanere nella loro memoria. Queste donne, dunque, che pensavano di conservare un ricordo di Gesù, sono aiutate a scoprire che invece il risorto è vivo ed è presente. Hanno bisogno di un aiuto dall'alto. Hanno bisogno di una teofania, di un angelo che porta loro il cherigma, l'annuncio. L'angelo compie un segno, toglie la pietra dalla tomba, quella pietra che era stata accuratamente sigillata, e mostra che la tomba è vuota. Voi cercate Gesù, il Nazareno, il crocifisso, non è qui, è risorto. Questo è il cherigma, questa è la luce della parola, la luce dell'annuncio che apre gli occhi di queste donne, che finalmente capiscono che Gesù sta davanti a loro. E difatti l'angelo del Signore invita queste donne, dopo aver accolto l'annuncio della risurrezione, di diventare discepole, annunciatrici. Fratelli e sorelle, quell'angelo in fondo è ogni portatore del kerigma. Ogni volta che un uomo annuncia con coraggio, con forza, il mistero pasquale di Gesù, diventa un angelo di luce per chi lo accoglie e ascolta questa parola. E queste donne si mettono in cammino, vanno verso i discepoli del Signore. Ma proprio mentre si mettono in cammino per andare a portare il lieto annuncio, cioè in un viaggio missionario, proprio in quel momento incontrano il Signore. Dopo aver accolto il kerigma, ti metti in cammino. E proprio quando diventi annunciatore del kerigma, incontri il Signore. Nel cammino formativo, dunque, bisogna accogliere il kerigma, l'annuncio pasquale. Ma poi è necessario incontrare il Signore. Ed è Gesù risorto che si fa incontro a loro. E avendolo riconosciuto, gli stringono i piedi con un gesto nuziale che ricorda quei gesti di attenzione nuziale che Gesù nel Vangelo ha ricevuto. Adorano il Signore. Per capire il mistero pasquale devi adorare il Signore Gesù, devi abbracciarlo, devi incontrarlo. E Gesù ancora una volta spinge queste donne a trasformare l'adorazione in missione. Andate a dire ai miei fratelli di andare in Galilea, lì mi vedranno. Gesù risorto non sta dietro la Chiesa, sta avanti alla Chiesa, precede la comunità. E il buon pastore spiana la strada, dà un appuntamento in avanti alla comunità. Mi piace sottolineare come Gesù chiama fratelli quelli che lo hanno tradito. Gesù chiama fratelli quelli che lo hanno abbandonato, i discepoli che lo hanno abbandonato e tutti sono fuggiti, per Gesù sono fratelli. Queste parole ci fanno capire forse che il primo grande dono del risorto è proprio restituire ai discepoli la loro identità di fratelli e di discepoli. Il tradimento non fa perdere loro la fraternità con Gesù. Il tradimento non fa perdere loro, per la misericordia di Dio, il loro statuto di discepoli. Debbono camminare e incontrare il Signore Gesù. Questo racconto, dunque, ci dice come si fa a diventare persone che incontrano il risorto. Si accoglie l'annuncio. E mentre si annuncia il Signore, lo si incontra, lo si adora e si diventa testimoni del suo amore. Per capire il mistero pasquale, devi compiere l'itinerario di queste donne che passano dalla memoria piena di dolore di Gesù alla gioia di una presenza. Gesù abita il presente e guida la storia nel suo cammino. Ma l'ultimo passo che la parola ci vuole far compiere è ancora un altro, quello che abbiamo ascoltato nell'epistola, così bella, così importante. Perché Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, in fondo dice che se vuoi capire il mistero di Cristo, se vuoi capire il mistero pasquale di Gesù, devi capire che cosa è avvenuto nella tua vita con il battesimo. Dunque il mistero pasquale non lo devi comprendere come una realtà che ti sta di fronte, ma come una realtà che ti sta dentro a motivo del battesimo che hai ricevuto. Il battesimo ci ha innestati vitalmente nel mistero della morte e della risurrezione del Signore. E proprio come quando si fa un innesto nel mondo vegetale, la linfa passa dalla pianta ospitante alla realtà nuova che viene innestata, così nel battesimo è la vita di Gesù che entra nella nostra vita. La vita dei cristiani diventa vita teologale. Per cui, dice Paolo, se sei costituito in una vita teologale, in una vita pasquale, devi camminare in un'esistenza rinnovata. C'è qui la dimensione morale del mistero pasquale. Se la Pasqua ti ha dato una vita nuova, non puoi vivere con una forma vecchia. Non puoi coabitare con il peccato, come dice Paolo. Se comprendi il battesimo e soprattutto la portata ontologica del battesimo che ti ha innestato vitalmente in Cristo, devi vivere secondo il battesimo. Se vuoi capire il mistero pasquale di Gesù, devi comprendere il battesimo e quell'evento che ha segnato così profondamente la tua esistenza. E quando ti rendi conto che la Pasqua di Gesù è un principio che opera dentro la tua vita, devi vivere in modo pasquale, in modo corrispondente. Dunque la Pasqua è una bella notizia da accogliere con stupore, come abbiamo visto con stupore il Signore che lavava i piedi ai suoi discepoli, come abbiamo visto con stupore il Signore morire e vincere sulla croce. Con stupore accogliamo la sua vittoria sulla morte, l'accogliamo come un Vangelo per la nostra vita e ci impegniamo a vivere da risorti, perché siamo consapevoli che la sua Pasqua ha generato in noi un'esistenza nuova. Fratelli e sorelle, è questo l'augurio che ci facciamo, di essere persone che accolgono l'annuncio pasquale, che si rendono conto di quanto il battesimo abbia cambiato la loro vita, e persone che provano a vivere con serietà, con misura alta, la bellezza di una vita, quella che il Signore ha consegnato a ciascuno di noi.